Pace bene, fratelli e sorelle. Ci troviamo stasera per le nostre pillole di spiritualità, ovvero la catechesi sulla teologia della perfezione cristiana. Iniziamo come sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Continuiamo la nostra catechesi. Oggi parliamo del dono della scienza. Stiamo vedendo i doni dello Spirito Santo da qualche tempo. Il dono della scienza è un abito, cioè è un qualche cosa di soprannaturale infuso con la grazia, mediante il quale l'intelligenza dell'uomo, sotto l'azione illuminatrice dello Spirito Santo, giudica rettamente dalle cose create in ordine al fine soprannaturale. È un abito soprannaturale infuso con la grazia, non si tratta delle scienze umane, che dà origine ad una conoscenza certa ed evidente delle cose dedotte mediante il raziocinio naturale dei loro principi, né della scienza teologica, che deduce dalla verità rivelante le conclusioni che esse contengono, ma di una certa conoscenza soprannaturale che procede da una speciale illuminazione dello Spirito Santo, il quale ci scopre, e ci fa apprezzare rettamente il nesso delle cose create col fine ultimo soprannaturale. In breve, è la retta stima della vita presente in ordine alla vita eterna, per cui è un qualcosa che è soprannaturale, infuso, inseparabile dalla grazia, che si distingue essenzialmente dagli altri abiti acquisiti come la scienza e la teologia. La scienza, se io studio matematica, la matematica la so, se io studio la teologia la so. La scienza infusa, scusate, la scienza è appunto come dono soprannaturale, appunto invece è quella conoscenza data da Dio gratuitamente proprio sulle cose che riguardano la vita presente e la vita eterna. Che se il primo punto appunto dice che è soprannaturale, il secondo punto ci ricorda che comunque questa agisce insieme all'intelligenza naturale dell'uomo. Il dono della scienza come abito risiede nell'intelletto. Così come la virtù della fede che perfeziona, è anzitutto speculativo e in secondo luogo pratico. Il terzo punto agisce sotto l'azione illuminatrice dello Spirito Santo. È la causa agente che mette in atto l'abito soprannaturale del dono, in virtù di questa mozione divina diversa da quella della grazia ordinaria, che pone in movimento le virtù, l'intelligenza umana apprende e giudica le cose create con un certo istimo divino, con una certa connaturalità. Che il giusto possiede potenzialmente mediante le virtù teologali. Per mezzo di questo dono, l'uomo non procede col laborioso raziocinio, ma giudica rettamente in tutto il creato mediante un impulso superiore e una luce più alta di quella della semplice ragione illuminata dalla fede. Il quarto punto, giudica rettamente. Questa è la ragione specifica che distingue il dono della scienza dal dono dell'intelletto. Quest'ultimo ha lo scopo di apprendere la verità rivelata mediante una profonda intuizione soprannaturale, ma senza emettere alcun giudizio su di esse. Quello della scienza, invece, sotto mozione speciale dello Spirito Santo, giudica rettamente delle cose create in ordine al fine soprannaturale. Liamant scrive: La sapienza e la scienza hanno qualcosa in comune, ambedue fanno conoscere Dio le creature. Ma quando si arriva alla conoscenza di Dio attraverso le creature, elevandoci alla conoscenza delle cause seconde a quelle delle cause prima universale, allora si ha un atto del dono della scienza. Quando invece si arriva alla conoscenza delle cose umane attraverso il gusto che si ha di Dio, il gusto, scusate, che si ha di Dio, giudicando gli esseri creati dalla propria conoscenza dell'essere supremo, allora si ha un atto del dono della sapienza. Quinto punto, delle cose create in ordine al fine soprannaturale. È l'oggetto materiale del dono della scienza, comprende tutte le cose create in quanto hanno relazione col fine soprannaturale. Ma poiché le creature possono tendere al fine come allontanarsi dal medesimo, il dono della scienza dà all'uomo la capacità di giudicare rettamente in entrambi i casi. Il dono della scienza si estende anche alle perfezioni divine, che si scoprono negli esseri che Dio ha creato per manifestare la sua gloria, secondo il detto di San Paolo, che ci ricorda appunto che l'invisibile Aspetta, lo sto traducendo dal latino al volo, eh. Allora, aspettate che vado a tradurlo perché è un po' difficilotto come latino. Romani 1:20. Ecco, infatti dalla creazione del mondo in poi le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità. Questa capacità di giudicare rettamente delle creature è la scienza dei santi. Si fonda in quel giusto, scusate, si fonda in quel gusto spirituale che non riposa solamente in Dio, ma che si riversa anche sulle creature, ordinandole a lui e formandosi un giudizio di esse, secondo le loro proprietà. Vediamo allora adesso la necessità, gli effetti del dono, le beatitudini, i frutti che ne derivano, e i vizi contrari al dono della scienza. E penso che per stasera abbiamo finito. Gli effetti, no, scusate, la necessità. Il dono della necessità è assolutamente necessario affinché la fede possa raggiungere il suo pieno sviluppo sotto un aspetto diverso da quello che abbiamo visto considerando il dono dell'intelletto. Non basta apprendere la verità rivelate, è necessario che ci venga pure dato un istinto soprannaturale per scoprire e giudicare rettamente delle relazioni di questa verità divine con il mondo naturale e sensibile che ci circonda. Senza questo istinto soprannaturale, la fede correrebbe il serio pericolo perché, ignorando in modo di mettere le creature in relazione col mondo soprannaturale, noi abbandoneremmo praticamente la luce della fede, affidandoci completamente alle creature. L'esperienza quotidiana lo conferma purtroppo troppo chiaramente. Gli effetti del dono della scienza sono 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il primo effetto ci insegna a giudicare rettamente delle cose in ordine a Dio. È la caratteristica specifica del dono della scienza. Sotto il suo impulso, un duplice movimento si determina nell'anima: da una parte l'esperienza del vuoto della creatura e del suo nulla, dall'altra la rivelazione del creato, dell'orma di Dio. Questo medesimo dono della scienza strappava le lacrime a San Domenico quando considerava la sorte dei poveri peccatori, mentre ispirava a San Francesco d'Assisi il suo magnifico cantico di Fratosole dinanzi allo spettacolo della natura. Entrambi questi sentimenti si trovano espressi in quel noto passo del cantico spirituale di San Giovanni della Croce, in cui descrive il conforto insieme il tormento dell'anima mistica dinanzi al creato, perché le cose dell'universo rivelano il passaggio del diletto, mentre lui si è involato e si cela invisibile, fino a che l'anima trasformata in lui lo incontrerà nella visione beatifica. Il primo aspetto faceva esclamare Sant'Ignazio di Loyola quando contemplava la notte stellata: «Quanto mi sembra vile la terra quando contemplo il cielo!» Il secondo rendeva estatico San Giovanni della Croce dinanzi alla bellezza di una piccola fonte, di una montagna, di un paesaggio, di un tramonto, o quando udiva il carezzevole soffio dell'aria. Le cose create, viste attraverso il dono della scienza, apparivano a San Paolo come spazzatura che egli disprezzava per pur di guadagnare il Cristo. Filippesi 3:8. La bellezza di Dio riflessa dalla bellezza e fragranza dei fiori obbligava San Paolo della Croce a dire con trasporto amoroso: «Tacete, fiorellini, tacete». Questo medesimo sentimento dava al poverello di Assisi quel senso sublime di fraternità universale con tutti gli esseri usciti dalle mani di Dio, frate Sole, frate Lupo, Sora Morte. Questo dono dava a Santa Teresa quella straordinaria facilità a spiegare le cose di Dio, valendosi di paragoni e di similitudini presi dalle cose create. Il secondo punto ci indica con certezza quello che dobbiamo credere. Le anime che godono di questo dono hanno istintivamente il senso della fede. senza avere studiato teologia o lettere, si rendono subito conto se una devozione, una dottrina, un consiglio, una massima qualunque vanno d'accordo con la fede o si oppongono ad essa. Non ne conoscono la ragione, ma sentono che è così, con la forza ed una sicurezza irremovibile. Santa Teresa, nonostante la sua umiltà e la sua sottomissione ai suoi confessori, non poté mai accettare l'erronea dottrina che in certi stadi di orazione conviene prescindere dalla considerazione adorabile sull'umanità di Cristo. Il terzo punto, il terzo effetto, ci fa vedere con prontezza e certezza lo stato della nostra anima. Tutto appare trasparente e chiaro alla penetrante introspezione del dono della scienza. I nostri atti interni, i movimenti segreti del cuore, le loro qualità, i loro principi, i motivi e i fini, gli effetti e le conseguenze, il merito e il demerito, scrive sempre padre Lemant nel libro La dottrina spirituale. Ha ragione, diceva Santa Teresa, che ebbe in una camera, in cui entra molto sole, non ci sono ragnatele nascoste. E questo che è molto semplice, dove c'è la luce di Dio, tutto viene a galla. Appunto, in una stanza con molto sole non ci sono ragnatele nascoste. Dove ci sono le ragnatele normalmente che non le vediamo? Dove c'è buio. E dove c'è buio, dove appunto noi non c'è Dio dentro di noi. Noi tante volte facciamo fatica a capire anche i peccati che stiamo commettendo, no? Lo stato in cui stiamo vivendo, perché siamo lontani da Dio. Magari andiamo anche a messa tutti i giorni, ma siamo comunque lontani da Dio perché non siamo capaci di mettere veramente Dio al centro della nostra vita. O usiamo Dio come una bacchetta magica, no? Più volte l'ho detto in questa trasmissione, continuerò sempre a ripeterlo, che tanti cristiani che vanno a messa usano Dio come il grande mago. E invece non è così. Quarto effetto. Ci ispira il modo più sicuro di comportarci con il prossimo in ordine alla vita eterna. In questo senso, il dono della scienza, nel suo aspetto pratico, fa sentire il suo influsso sulla virtù della prudenza, che viene perfezionata direttamente dal dono del consiglio. Un predicatore arriva a conoscere per mezzo di questo dono ciò che deve dire e come deve insistere presso i suoi ascoltatori. Un direttore conosce lo stato delle anime affidate alle sue cure, i loro bisogni e i rimedi dei loro difetti, gli ostacoli che oppongono alla propria perfezione, la via più breve e più sicura per ben dirigerle, come consolarle o sgridarle, ciò che Dio opera in esse e ciò che esse per conto proprio devono fare per cooperare con Dio, attuando i suoi disegni. Un superiore, per il dono della scienza, viene a comprendere come deve guidare i propri sudditi. Godono di una maggiore partecipazione a questo dono quelli che posseggono una migliore conoscenza di tutti questi problemi. Essi infatti vi scoprono diversi gradi di perfezione, che rimangono sconosciuti agli altri. Rintracciano gli eroismi nella pratica della virtù, e con semplice sguardo hanno la chiara percezione se le azioni sono ispirate da Dio e conformi ai suoi disegni. Avvertono subito quando si scostano o poco o tanto dalle vie del Signore. Vedono inoltre imperfezioni anche dove gli altri non se ne scorgono, e non succede ad essi di lasciarsi ingannare nei loro sentimenti o di lasciarsi sorprendere dalle illusioni così diffuse nel mondo. Se avviene che un'anima scrupolosa si rivolga ad essi, tosto sanno trovare la parola appropriata per guarirla dagli scrupoli. Dovessero rivolgere un'esortazione ai religiosi e religiosi, troverebbero sempre pensieri conformi ai bisogni spirituali di questi ceti e allo spirito del loro ordine. Se si propongono ad essi casi difficili di conoscenza e di coscienza, li sanno subito risolvere in modo eccellente. Chiedete loro la ragione di simili risposte e non vi sapranno rispondere nulla, perché conoscono tutto ciò senza una particolare ragione, ma per una luce superiore ad ogni ragione. Era questo singolare dono che San Vincenzo Ferreri otteneva nella predicazione i successi che rileviamo nella sua biografia. Si affidava allo Spirito Santo nella preparazione delle sue prediche e nella recitazione, e tutti ne rimanevano commossi. Non tornava difficile convincersi che lo Spirito Santo era l'anima dei suoi concetti e delle sue parole. Così un giorno, dovendo predicare la presenza di un principe, credette opportuno un maggior studio e una diligenza umana per preparare la sua predica, a cui si applicò con impegno straordinario. Ma né il principe né l'uditorio furono così soddisfatti di quel discorso, come invece lo furono quando udirono il discorso che egli, come al suo solito, tenne il giorno seguente, animato unicamente dallo Spirito di Dio. E a chi gli faceva notare il diverso rendimento dei due discorsi, gli è che ieri, rispose, era padre Vincenzo che predicava, oggi è stato lo Spirito Santo, rispose appunto San Vincenzo Ferreri. Il quinto effetto ci distacca dalle cose della terra. In realtà questo non è che una conseguenza di quel retto giudizio delle cose che costituisce la nostra tipica del dono della scienza. Tutte le creature sono nulla davanti a Dio, per questo occorre distaccarsene per riposare soltanto in Lui. Però unicamente il dono della scienza dà ai santi questa profonda convinzione sulle necessità dell'assoluto distacco. Scusate, ma c'è un po' di catarro in gola. Per l'anima illuminata dal dono della scienza, la creazione è un libro aperto nel quale scopre senza sforzo il nulla delle creature e il tutto del creatore. L'anima sua vuole attraversare le creature senza vederle per non fermarsi che nel Cristo. Le cose create tutte quante valgono mai la pena di un suo sguardo. Per chi forse, per pure una volta, ha sentito, scusate, mai la pena di uno sguardo per chi fosse pure una sola volta, ha sentito il Signore. È curioso leggere l'effetto che produssero in Santa Teresa i gioielli che le mostrò a Toledo la sua amica, Donna Luisa della Cerda. Sentiamo allora cosa scriveva Teresa d'Avila. Una volta, mentre ero con la signora di cui ho parlato, mi accadde di andar soggetta a quel forte mal di cuore che, come ho detto, mi travagliava spessissimo e che ora si è alquanto calmato. Allora ella, nella sua grande carità, mi fece vedere gioielli d'oro, pietre di gran prezzo e diamanti di grandissimo valore, pensando con ciò di sollevarmi, mentre io, nel mio interno, ricordandomi di ciò che il Signore ci tiene preparato, sorridevo di compassione nel vedere in che miserie attorno gli uomini la loro stima, e pensavo che, malgrado ogni mio sforzo, non sarei mai riuscita a tenere quelle cose in qualcun conto, a meno che il Signore non mi avesse tolto di mente il ricordo di quei beni. Questo pensiero conferisce all'anima una superiorità così grande da non poter essere compresa, se non da chi la possiede, un distacco totale e assoluto effettuato non per propria virtù, ma unicamente da Dio, il quale non solo fa vedere la nullità delle cose terrene, ma ne imprime pure nell'anima una persuasione profonda, facendosi insieme capire che tale in noi, con le nostre forze, non potremmo produrcela in così breve spazio e tempo. Il sesto effetto ci insegna a usare santamente delle creature. E questa è un'altra conseguenza naturale e spontanea del retto giudizio sulle cose create, proprio del dono della scienza. L'essere delle creature è un nulla paragonato a quello di Dio. È certo però che tutte le creature sono briciole cadute dalla mente di Dio, di cui parlano e a cui si innalzano, se sappiamo usarne rettamente. La contemplazione delle cose create, anche le più insignificanti, che passano inavvertite per la maggior parte degli uomini, eleva Dio le anime dei santi. Non è, qua è un mio cavallo di battaglia, specialmente chi, se seguite le catechesi francescane, lo tiro fuori abbastanza spesso questo argomento, non è il cagnolino, o il gattino, o l'anatrina, ma il fatto che il cagnolino, l'anatrina, il gattino sono creature di Dio. Spesso, io qui so che tanti di voi adesso mi odieranno, ma ormai mi conoscete da anni, tanti di voi mi conoscono da anni, spesso vedo che c'è una forma di quasi idolatria nei confronti degli animali al giorno d'oggi. L'animale va giustamente custodito, rispettato, ma non va fatto diventare una divinità. Perché a volte mi sembra davvero di vedere che siamo tornati ai tempi degli egiziani, che i gatti sono delle divinità, dove il gatto è più importante di tutto il resto. Il gatto, in quanto creatura di Dio, ci ricorda la grandezza di Dio, come tutto il resto, come tutto il creato, ma il gatto è creatura di Dio, per cui va trattato da gatto. No, io quando vedo certe cose, sento certe cose, mi viene un po' la pelle d'oca perché stiamo umanizzando gli animali e questa cosa sicuramente non va bene, anche perché l'animale è un animale. E ha delle sue esigenze specifiche e non gli interessa di mettere sul l'abito dell'uomo, ma l'animale è l'animale. E quando noi abbiamo gli animali, bisogna trattarli con amore, con affetto, con stima, con tutto quello che serve, ma ricordiamoci appunto che hanno un loro modo di essere. È come se noi pretendessimo che l'uomo diventasse un cane. Capite? Cioè noi a volte in questo eccesso di amore nei confronti degli animali togliamo la natura propria dell'animale e lo rendiamo appunto umano. Se il gatto deve cacciare il topo, perché è da sempre che è così, facciamo un esempio banalissimo. Io non posso impedire al gatto di cacciare il topo, giusto? Perché nel momento in cui io insegno al gatto a non cacciare il topo o improbisco il gatto di cacciare il topo, io sto smettendo e sto impedendo al gatto di essere gatto. Ma voglio che il gatto sia Dio. Scusate, che sia un uomo, e questo è l'errore. So che tanti di voi probabilmente su questa cosa non saranno d'accordo, ma questo è quello che dice anche San Francesco, è quello che dice anche nel Laudato Si Papa Francesco, quando si parla appunto del rispetto del creato. Il creato, ripeto, va rispettato e custodito. Dobbiamo far tutto perché il nostro creato, il nostro mondo, scusate, il nostro creato, il creato e il nostro mondo siano conservati, sviluppati e incentivati proprio anche dove possiamo nel nostro piccolo, anche quelle attenzioni ecologiche, no? Giuste, perfette e raccomandabili, che però non diventi tutto questo idolatria, perché guardate che è davvero un attimo. Io purtroppo ho conosciuto persone che ti sentono dire seriamente, no? Ah, se gli uomini non capiscono niente, meno male che ci sono i cani. E io, una di queste persone, voi ormai mi conoscete che sono un po' pungente, no? Una volta gli ho risposto: bene, allora quando ti verrà un attacco di cuore, cioè non cacciandogliela, ma nel senso quando succederà qualche cosa che hai bisogno di un dottore, invece di andare dal cardiologo, invece di andare dall'oculista, vai dal cane che magari ti cura, no? E questo un po' ci fa capire come davvero. Poi, se per amor del cielo scaviamo, 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 vediamo che poi quelle persone che hanno questo attaccamento morboso nei confronti degli animali, secondo me, qualche problemino di socializzazione ce l'hanno. Però non voglio appunto giudicare, ma anzi preghiamo per che tutti capiamo l'importanza di Dio nel centro della nostra vita. Continuiamo. Sesto effetto, ci insegna a usare santamente delle creature, che l'abbiamo, scusate, già fatto. Settimo effetto. Provoca la contrizione e il pentimento delle colpe passate. Alla luce del dono della scienza, l'anima scopre il nulla delle creature, la loro fragilità, la loro vanità, le loro corta duratura, la loro impotenza a renderci felici e quindi il danno che l'attaccamento ad esse causa nell'anima. E quando pensa al tempo della sua vita, in cui rimase soggetta a tante vanità e miseria, sente nell'intimo un vivissimo pentimento che si manifesta eternamente con atti di contrizione e di disprezzo di sé. Tali sentimenti diventano un'esigenza, quasi una necessità psicologica, e liberano l'anima dal peso che la opprime. Passiamo adesso alle beatitudini e ai frutti che derivano dal dono della sapienza. A tale dono della scienza, scusate, della scienza, non della sapienza. Ecco, su degli occhiali, adesso vi spiego perché continuo a sbagliare oggi. Su degli occhiali che non riesco a leggere molto bene, è che non trovo gli altri, e allora devo leggere e interpretare con questi occhiali che sono un po' più deboli. Al dono della scienza corrisponde la terza beatitudine, beati quelli che piangono perché saranno consolati. In quanto il dono della scienza importa una retta stima delle creature in ordine alla vita eterna, spinge l'uomo giusto a piangere le sue colpe passate e le sue illusioni dall'uso delle creature. Da questo retto giudizio e subordinazione della creatura al fine soprannaturale deriva la spirituale consolazione che comincia in questa vita e raggiungerà la sua piena consumazione nell'altra. I frutti dello Spirito Santo, che si riferiscono al dono della scienza, sono gli stessi che corrispondono ai doni dell'intelletto e della sapienza, giacché tutti e tre hanno per oggetto il vero in ordine al fine ultimo e soprannaturale. Questo dono genera quindi nell'intelletto quella certezza speciale riguardo alla verità soprannaturale che si chiama fede e nella volontà produce un certo gusto che è la gioia e il godimento spirituale. I vizi contrari al dono della scienza. San Tommaso, nel prologo della questione relativa ai peccati contro il dono dell'intelletto, allude all'ignoranza come vizio opposto alla scienza, rimandando quello che di essa aveva già detto altrove. Il dono della scienza è indispensabile per dissipare gli errori che in materia di fede e di costumi si infiltrano in noi a causa della nostra ignoranza. Non solamente tra persone incolte, ma anche tra i teologi di fama, nonostante la sincerità della loro fede e lo sforzo del loro studio, sono possibili opinioni e pareri molto discutibili, che non possono essere tutti veri perché la verità è una sola. Non possiamo dare per scontato, appunto, qui dice, che anche i grandi teologi dicono sempre il giusto, perché il giusto è solo Gesù Cristo. Nell'ordine personale e soggettivo, solo lo Spirito Santo per mezzo del dono della sapienza ci può infondere a modo di distinto divino un giusto criterio per non declinare delle verità. Certe persone quasi analfabete fanno meraviglie dei più grandi teologi per la sicurezza e la profondità con cui si rivolgono quasi distinto intricate questioni di fede e di vita morale. È quella che è chiamata un po' la scienza infusa, no? E ci sono quelle persone che appunto, pur non avendo studiato, pur non avendo avuto particolarmente doti intellettive, ti spiegano poi in maniera banalissima cose come la Trinità. Questa cosa succedeva nel venerabile Fra Cecilio Maria Cortinovis da Costa Serina, un nostro frate cappuccino morto nell'84, in cui i frati mi hanno raccontato, io non l'ho conosciuto, che lui si sedeva davanti al tabernacolo con un tavolino e lui cominciava a scrivere, no? E quando gli chiedevi: ma Fra Cecilio, cosa stai scrivendo? Lui rispondeva: è lui che mi detta. E dopo tu leggevi questo libro che appunto chiama Nella luce divina, in cui parla sostanzialmente della Trinità, e non aveva le capacità sostanzialmente, anche perché sapeva, come si suol dire, no, a malapena parlare l'italiano, perché parlava in dialetto, parlava anche l'italiano naturalmente, però questo è un modo di dire che non aveva quegli studi, quella preparazione da poter scrivere queste cose, eppure diceva che Dio me l'ha detta, lui che me lo dice e io devo solo scriverlo. I mezzi per fomentare questo dono. Oltre al raccoglimento, la fedeltà alla grazia, l'invocazione allo Spirito Santo, mezzi generali per fomentare i suoi doni ce ne sono. Innanzitutto, pensare alla vanità delle cose create. Mai, nonostante tutti i nostri sforzi, potremmo con le nostre povere considerazioni avvicinarci alla penetrazione dell'intuizione del dono della scienza sulla vanità delle cose create. Dio non ci chiede più di quanto noi possiamo dargli e ci compie quanto può ricevere. Cioè, ognuno di noi può chiedere a Dio di aumentargli il dono della scienza, perché ricordiamoci che è un dono gratuito di Dio. Secondo, abituarsi a considerare tutto in ordine di Dio. È un altro procedimento psicologico per avvicinarci poco a poco al punto di vista nella quale ci collocherà definitivamente il dono della scienza. Non dobbiamo fermarci alle creature, era quello che dico prima. Io nel gatto devo vedere la creatura di Dio e lodare Dio come San Francesco, perché tanti pensano che San Francesco sia San Francesco che loda il Signore per il gatto. E invece non è così. San Francesco cosa fa? nel gatto, proprio per il gatto, attraverso il gatto in un certo senso, vede l'opera di Dio e allora loda il Signore per la sua bontà e la sua misericordia. Capite che è un po' diverso. Punto numero 3, opporsi allo spirito del mondo. Il mondo ha il suo triste privilegio di vedere tutte le cose esattamente al rovescio di quelle che sono. Non si preoccupa di godere delle creature rispondendo in esse la sua felicità e voltando completamente le spalle a Dio. Non c'è quindi atteggiamento più contrario al dono della scienza che ci fa disprezzare le creature o usare di esse unicamente in ordine a Dio. Punto 4. Vedere la mano della provvidenza nel governo del mondo, in tutti gli avvenimenti prosperi o avversi della nostra vita. È piuttosto difficile collocarsi da questo punto di vista e non riusciremo del tutto senza il dono della scienza e soprattutto quello della sapienza. Dobbiamo riavvivare la nostra fede nel dogma della provvidenza di Dio a nostro riguardo. Essendo nostro Padre, conosce meglio di noi ciò di cui abbiamo bisogno e ci governa con infinito amore, benché non riusciamo a conoscere i suoi disegni. Punto 5. Preoccuparsi molto della purezza del cuore. Questa attenzione attirerà la benedizione di Dio su di noi. C'è una relazione molto stretta tra la custodia del cuore e il compimento esatto dei nostri doveri e le illuminazioni che vengono dall'alto. Allora vediamo come la scienza, allora, no? Che pensavamo all'essere intelligenti, ci fa essere sì intelligenti, mettiamola così. Ma ci fa essere intelligenti nelle cose di Dio. E questo allora è un dono che penso che abbiamo tutti davvero grande bisogno. Affittiamo tutto allora al Signore perché ci aiuti come sempre nel nostro cammino di conversione, perché ricordiamoci che la cosa più importante che dobbiamo fare nella nostra vita è amare Dio e convertirci a Lui. Se noi partiamo da questa frasettina, tante cose vedrete che le cambieremo da soli, senza bisogno di chissà che cosa. E affidiamo allora a Maria, aiuto dei cristiani, questo bel titolo poco usato, era molto più di moda anni fa, anche secoli fa. Adesso è proprio un po' dimenticato, l'aiuto dei cristiani, no? San Giovanni Bosco, l'ultimo che la tira fuori, questo bellissimo titolo con la Madonna Ausiliatrice. Appunto, che ci aiuti a vedere sempre le cose di Dio e a essere sempre la presenza di Dio. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per intercessione della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti e buona notte.